home.
Ci sei, Anna? Te la faccio?
Anna Maria.
La pagina l'hai trovata?
No, lì.
È intorno al 1400.
1361.
Perché
1361. Ecco. E va bene. E allora?
Tanto.
Ripartiamo. Abbiamo letto il prologo del Cantico dei Cantici, 4 versetti, quindi dobbiamo proseguire. E leggere questa sera almeno il primo poema, sì, senza almeno, questo è il programma di questa sera. Il primo poema dal versetto 5 del capitolo primo fino al versetto 7 del capitolo secondo. Da 1.5 a 2.7. Naturalmente la lettura che io vi propongo è una lettura che non esaurisce in nessun modo tutto quello che nel corso dei secoli, ormai dei millenni, i commentatori hanno proposto come modalità di lettura e di interpretazione del Cantico dei Cantici, interpretazioni diverse, con anche evoluzioni che lì per lì potrebbero sembrarci contraddittorie tra una modalità di intendere le cose e un'altra. Fatto sta che, rispettando l'eredità di una tradizione che ha un suo valore indiscutibile, il mio modo di leggere adesso il Cantico dei Cantici, che peraltro è il frutto di un lavoro che si è svolto nel corso di alcuni decenni, poco fa Anna Maria ricordava che 30 anni fa o più di là, forse qualcosa di più, leggevamo il Cantico dei Cantici in parrocchia, la prima come dire, presa di contatto con la parola di Dio di Anna Maria, se ricordo bene. E quindi adesso io ripropongo a voi questa riflessione che andiamo man mano elaborando mentre leggiamo il Cantico dei Cantici. Non torno indietro alle considerazioni introduttive che vi esponevo la settimana scorsa, ma la vicenda di una relazione d'amore, che è una relazione drammatica, con vicende complesse, che hanno come protagonisti il diletto e la creatura amata. E il diletto è lui, è il Dio vivente nel suo mistero, in quanto si rivela nella storia umana, e la creatura amata, il popolo di Dio, la Chiesa, questa creatura amata è un soggetto che possiamo considerare in riferimento al vissuto personale di ogni essere umano, di ogni creatura di questo mondo, di ognuno di noi, e anche in riferimento a quelle presenze comunitarie che nel corso della storia umana hanno assunto un valore preciso e indiscutibile. Il popolo di Israele, in tutta la tappa della storia che ha condotto fino al mistero dell'incarnazione, quindi nella pienezza dei tempi, ecco la comunità dei discepoli del Signore, la Chiesa, fino a noi oggi. E il diletto, la creatura umana, ecco una relazione d'amore che viene descritta ricorrendo ai pezzi tratti da una letteratura amorosa, in gran parte orale, che poi diventa anche documento scritto, nella tradizione di Israele, che poi si inserisce in un contesto culturale di contatto con altre tradizioni di altri popoli in altri bacini di civiltà, una letteratura amorosa, ed ecco questi diversi frammenti tratti da i canti d'amore che quella tradizione ha custodito, sono montati e ordinati in modo tale da dare forma a un percorso, è un percorso che, vi dicevo ancora poco fa, ha naturalmente le sue svolte drammatiche, ma è il percorso che illustra una vera e propria relazione d'amore. Abbiamo già dalla settimana scorsa individuato 5 grandi poemi e adesso affronteremo la lettura del primo poema dopo esserci occupati del prologo la settimana scorsa. Ed ecco il primo poema, qui si apre versetto 5 del capitolo primo con una testimonianza che trasmette a noi la fanosa ricerca di un personaggio che noi subito siamo in grado di identificare come la creatura che ci rappresenta tutti e che arranca nel cammino che si presenta a noi e ci viene offerto a noi come un contesto nel quale si inseriscono poi diversi percorsi lungo i quali si svolge la storia di un popolo, la storia di una chiesa, la storia di ciascuno di noi nel momento in cui, ecco, questa creatura afferma: bruna sono ma bella, o figlia di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come i padiglioni di Salma. Dunque c'è un antefatto, ce ne siamo resi conto già leggendo il prologo una settimana fa, un antefatto che non viene esplicitato, che non viene descritto, ma questa creatura si presenta a noi segnata dalla fatica, segnata le conseguenze inconfondibili di una abbronzatura che allude a una lunga permanenza al sole, dunque un'esistenza che si è andata sviluppando in un contesto oggettivamente sfavorevole, tant'è vero che ne parla con le figlie di Gerusalemme, che sono qui rappresentanti di un coro che sta sullo sfondo della vicenda. I due personaggi principali che ricordavo poco fa, ma poi ci sono altri personaggi che compaiono man mano e fanno da corona a quel percorso lungo il quale il diletto e la creatura amata si incontrano e si parlano. Ed ecco, le figlie di Gerusalemme sono rappresentanti di una situazione di stabilità, di sicurezza, di benessere, non per niente fanno riferimento alla città per eccellenza, mentre questa creatura è alle prese con le fatiche, quindi le vicissitudini, le contrarietà, accumula sudori, l'abbronzatura nel contesto storico e culturale in cui vengono elaborati questi canti non è un segno che merita un particolare riconoscimento, esprime un fascino speciale, tutt'altro. L'abbronzatura è un segno di come l'esistenza di questa creatura si è svolta in una situazione impervia, alle prese con contrarietà che l'hanno messa fortemente in discussione, le tende di Kedar sono le tende dei beduini, sono tende nere, e poi si parla di padiglioni di Salma, anche questa potrebbe essere una tribù di beduini, forse il testo in originario invece diceva Salomone. Allora qui è un salto di qualità rispetto a quell'immagine di affaticamento, di smarrimento, a questo modo di procedere affannoso in una ricerca che sembra esporre questa creatura a tutti gli inconvenienti, a tutte le contrarietà, ma come già affermato fin dall'inizio, sono bella. La consapevolezza di essere portatrice di un dono che le conferisce una bellezza che è custodita laddove l'apparenza è quella della creatura esposta a tutte le asprezze dell'esistenza umana, forse per inesperienza, forse per ingenuità, comunque è bruna. Eppure lei stessa afferma che è intimamente consapevole di essere portatrice di una bellezza intramontabile che non è nascosta, per quanto non appaia. Tant'è vero che quando dice poi che è come le tende di Kedar, nere, poi l'accenna a questi padiglioni di Salma, o padiglioni di Salomone, che allora sarebbe anche in questo caso una ripresa di quell'affermazione che sta nel primo rigo, per cui per quanto la sua apparenza sia offuscata dai segni di una pesante esposizione alle asprezze del mondo, porta in sé quella bellezza che fa tutt'uno con una singolare nota di eleganza, i padiglioni di Salomone. E su questo, vedete, insiste. Non state a guardare che sono bruna, è proprio così, poiché mi ha abbronzato il sole, certamente, i figli di mia madre si sono sdegnati con me. Adesso, vedete, veniamo a sapere che questo suo smarrimento, questa sua situazione così di affaticamento, questa ombra oscura che la avvolge, e con tutto ciò la sua bellezza e quella singolare eleganza che ritiene di essere in grado di ancora testimoniare. Tutto questo si collega col fatto che è stata bruscamente e aspramente rimproverata. I figli di sua madre sono i fratelli che si sono sdegnati con lei, mi hanno messo alla guardia della vigna e la mia non l'ho custodita. Dunque porta con sé un rimprovero, porta con sé la severa riprovazione di cui è stata oggetto da parte dei suoi fratelli, per come non ha saputo custodirsi. La mia vigna è quello che questa creatura dice di se stessa, sono io, e questa mia vigna non l'ho custodita, è la mia vita, è la mia vocazione alla vita, è la mia realtà di creatura, è la mia realtà di creatura che porta in sé il dono di una bellezza che rimane intramontabile, eppure ecco questa mia vigna io non l'ho custodita. Che cosa è successo noi non sappiamo, né ci interessa andare a curiosare, ma prendiamo atto di come questa creatura sia cosciente di essere segnata dalle conseguenze di un fallimento che l'ha buttata allo sbaraglio sulla scena del mondo e l'ha resa come estranea anche in rapporto a quelle presenze che pure avrebbero dovuto essere le più familiari, presenze protettive nei suoi confronti. I figli di mia madre si sono sdegnati con me. Ed ecco, adesso aggiunge ancora: dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge, dove lo fai riposare al meriggio, perché io non sia come vagabonda dietro i greggi dei miei compagni. E adesso veniamo a sapere che questa creatura assume qui la fisionomia di una pecora alla ricerca del pastore, una pecora sbandata, una pecora belante che si trascina lungo strade impervie. E qui addirittura parla di sé come di una donna vagabonda. Qui il termine usato in ebraico è anche particolarmente severo, alla maniera di una donna esposta a relazioni certamente compromettenti. Ed ecco, è in ricerca, malgrado tutto, e quello che poco fa coglievo come coscienza del fallimento, è un fallimento che ha amareggiato la sua esistenza in maniera così travolgente, la consapevolezza di avere ricevuto un dono che l'ha resa espressione, segno di una bellezza intramontabile, al di là delle apparenze, perché le apparenze fanno di lei una viandante che si trascina in maniera così scomposto, quella pecora che è alla ricerca di un pastore e non sa dove andare a trovarlo. Dove fai riposare il gregge? Nel momento stesso in cui, vedete, si presenta a noi così travolta da situazioni che le impediscono di individuare una meta precisa verso cui orientarsi, una strada da percorrere, una presa di posizione coerente nelle cose del mondo. Malgrado tutto questo, parla a modo suo, parla in se stessa, parla in silenzio, forse parla anche ad alta voce, parla forse gridando e strepitando, ma parla con quel pastore che non vede, di cui è alla ricerca ma non sa dove trovarlo. Dimmi, o amore dell'anima mia, è l'interlocutore di cui avverte la presenza là dove in realtà sperimenta il vuoto, l'assenza, la solitudine, lo smarrimento. Dimmi, e gli parla. E gli parla tenendo conto del fatto che il pastore sarà alle prese con il gregge, sarà alla ricerca di un pascolo, farà riposare le sue pecore nell'ora meridiana, come avviene solitamente, soltanto che questa pecora adesso si sta dimenando in una ricerca che è, per quello che stiamo constatando, senza una meta precisa. Se non fosse vero, vedete che interiormente questa creatura è sempre più consapevole, non sapendo dove andare a sbattere la testa, ma di essere interiormente segnata da quel vuoto che è elemento, che è il segno rivelatore di una relazione con l'amato della sua vita, che ha perduto. Qui si inserisce adesso nel versetto 8 la voce di un coro che interviene come una specie di presenza che guarda, osserva, scruta le vicende da una certa distanza. Se non lo sai, vedete una nota un po' polemica, possibile che tu non sappia queste cose, e di fatto la nostra creatura bruna ma bella non sa, è in difficoltà, chiede, invoca, strepita, forse grida, arranca, si trascina, ma non sa. Ma come non sai, tu che sei bellissima tra le donne? C'è una nota ironica, come fa come fai a dopo quello che sei stata, dopo quello che ti è capitato, per come tu stessa ti attribuisci il titolo della bellezza, e queste voci del coro come tale li interpellano, bellissima tra le donne. Ripeto, c'è una nota un po' ironica in questa maniera di sollecitare la creatura a rendersi conto del fatto che il caso suo particolare si inserisce in una storia dove ci sono da registrare già le testimonianze di altre pecore che hanno tracciato dei percorsi, altre esperienze, altre vicende. C'è già una tradizione a riguardo di questa ricerca che adesso la nostra creatura sta vivendo in prima persona singolare e in modo così affannoso. Vedi, segui le orme del gregge e mena a pascolare le tue caprette. Adesso da pecora è diventata pastorella, mena a pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori. Dunque come mai non sai che quello che capita a te è già capitato ad altri? Non sai che già ci sono delle strade, che già ci sono dei tracciati, che già ci sono delle esperienze, che già ci sono altri che hanno dato testimonianza di quello che è avvenuto? E qui vedete il vissuto di questa creatura si inserisce in una storia, una storia che ha trasmesso a lei e trasmette a noi una eredità. Ci sono già delle strade, è possibile che tu ti dimeni ancora in questa ricerca solitaria, quando in realtà già altri prima di te o altri accanto a te, seguendo percorsi che hanno potuto individuare, si sono mossi in modo da raggiungere le dimore dei pastori. E qui all'improvviso, vedete adesso, versetti 9, 10, 11, qui all'improvviso un'altra voce, e qui all'improvviso è proprio la presenza invisibile di quell'oggetto d'amore ricercato, di quella presenza verso cui la creatura sospirava, di quel vuoto che provocava nell'animo della nostra creatura una eco dotata di una misteriosa capacità di invito, di sollecitazione, di attrazione. E adesso ecco una presenza che si manifesta in modo assolutamente gratuito, perché il personaggio che adesso interviene è protagonista di una di una manifestazione da parte sua che è del tutto libera, del tutto gratuita. Giunge all'improvviso ed eccola, si esprime così: alla mia, bisogna mettere una mia cavalla del cocchio del faraone, io ti assomiglio, amica mia. Belle sono le tue guance tra i pendenti, il tuo collo tra i vezzi di perle, faremo per te pendenti d'oro con grani d'argento. Ecco, tre versetti è comparso lui, il personaggio, irraggiungibile, invisibile, il vuoto che parla, il vuoto che chiama, il vuoto che attrae, il vuoto che è stato invocato da quella creatura che non è stata in grado da parte sua di superare la condizione di smarrimento in cui è sprofondata, tirandosi dietro per di più i rimproveri dei suoi fratelli e le ironiche contestazioni da parte degli spettatori che apparentemente la sanno sempre più lunga. E adesso è lui, è proprio lui che le parla, alla mia cavalla del cocchio del faraone. E vedete un'immagine che per quanto possa, ma tutto il cantico è strapieno di immagini visive, ma poi tante esperienze che toccano proprio e coinvolgono la nostra sensibilità, oltre alla vista, l'olfatto, il tatto, l'udito, ed ecco, la mia cavalla del cocchio del faraone, il massimo della dignità, il massimo della snellezza, il massimo della eleganza, il massimo di una bellezza. Ecco, ed è una bellezza così come appare sotto il suo sguardo, è proprio il suo modo di venire e di dichiarare questa ammirazione, il suo modo di guardare che conferisce bellezza a questa creatura, che peraltro da parte sua l'aveva dichiarato, bella sono, ma vedete, una bellezza ottenebrata, una bellezza appesantita, una bellezza smarrita, una bellezza perduta, una bellezza tradita. Ed ecco, agli occhi di colui che si presenta nella gratuità assoluta, la bellezza di questa creatura, ma la bellezza del mondo, come d'altronde tutte le creature sono dotate di una bellezza che è ammirata dallo sguardo del creatore fin dall'inizio. E dunque, alla mia cavalla del cocchio del faraone io ti assomiglio, amica mia. Questa espressione, amica mia, compagna mia, Rayatti, ritorna adesso frequentemente, amica mia, io ammiro il tuo modo d'essere, il tuo modo di presentarti. In realtà abbiamo avuto l'impressione evidentissima di avere a che fare con una creatura scomposta, una creatura disordinata, una creatura che si trascina, una creatura che è alle prese con situazioni che la appesantiscono, la avviliscono, la mortificano. Ed ecco, alla mia cavalla del cocchio del faraone, continuo a rileggere questo versetto, io ti assomiglio, amica mia. E vedete, questa bellezza viene ulteriormente esplicitata nel versetto 10: belle sono le tue guance tra i pendenti, il tuo collo tra i vezzi di perle. Adesso veniamo a sapere che ci sono addirittura elementi decorativi, non stiamo a preoccuparci troppo di garantire la logica di queste scene che si avvicendano, come fa ad essere così sontuosamente decorata questa creatura, ma è lo sguardo dell'amico, è lo sguardo di colui che viene all'improvviso e gratuitamente, è lo sguardo che colloca questa creatura nel contesto in cui attorno a lei è l'ambiente, è la presenza di quel quadro d'esistenza che nel tempo e nello spazio comunque è il contesto nel quale si svolge l'esistenza di questa creatura e tutto sotto lo sguardo di colui che viene e ammira la bellezza di questa creatura, tutto contribuisce a valorizzare, ad esplicitare, ad arricchire i segni di questa bellezza, tant'è vero che adesso il versetto seguente, versetto 11, aggiunge: faremo per te pendenti d'oro con grani d'argento. Ecco, sotto quello sguardo la bellezza della creatura si inserisce in un contesto dove tutto l'ambiente circostante è specchio di essa e adesso questo suo modo di venire procura altri motivi di bellezza, aggiunge altri segnali, illumina altre modalità di rispecchiamento di questa bellezza nel contesto, quel momento di tempo, in quello spazio di vita, in quel mondo. Faremo per te pendenti d'oro con grani d'argento. Ecco, improvvisamente, senza premesse, senza connettere direttamente questa comparsa con le aspirazioni, le invocazioni, i sospiri, i gemiti, i sudori, le sconfitte, le miserie di quella creatura, ma lui viene, e viene, vedete, là dove gli spettatori erano pronti a scherzare, quasi a deridere e considerare ormai definitivamente acquisita l'inutilità di quel vagabondare senza meta. Ed ecco, alla mia cavalla del cocchio del faraone è venuto. E allora, dal versetto 12, adesso di seguito qui, nei versetti che poi ci porteranno fino al versetto 7 del capitolo 2, cioè qui arriviamo alla fine del primo poema, ma adesso abbiamo a che fare con una composizione dove due voci si intrecciano tra di loro. La voce della creatura e la voce di colui a cui adesso la creatura si rivolge per la prima volta chiamandolo il diletto, il Dodì. Per la prima volta compare questo titolo nel versetto 13, poi nel versetto 14, il mio diletto. Ebbene, dapprima è la creatura qui che dimostra di rendersi conto di qualcosa di nuovo che ormai è successo. La scena è quella che ha tutte le caratteristiche di un giardino, naturalmente questo ambiente è particolarmente favorevole a una conversazione che custodisce e realizza in sé questa conversazione, custodisce e realizza in sé proprio il valore di una comunicazione che è per la vita. è la vita, il giardino, ecco, ricordate il giardino della vita, l'antico racconto, ma il giardino come contesto nel quale si sviluppa una conversazione che è tale da rendere possibile una comunione di vita. Dice la creatura, versetti 12, 13, 14, mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo, il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, riposa sul mio petto, il mio diletto è per me un grappolo di cipro nelle vigne di Engadi. Vi dicevo che i profumi dilagano attraverso le pagine del Cantico e qui ci siamo in pieno. Questo recinto è termine che rimanda al giardino, per sé il termine usato qui è quello che serve a descrivere quel divano su cui si appoggiano i commensali che poi partecipano a un banchetto, ma è anche sì un contesto, come dire, predisposto appositamente per una comunicazione, e se c'è di mezzo un banchetto c'è di mezzo appunto una condivisione di elementi vitali, ed ecco per questa creatura che adesso è spettatrice di come il diletto, il suo diletto, lei stessa si esprime in questi termini, è presente ed è protagonista di una novità, per cui prende atto di essere chiamata a ricevere la testimonianza di una volontà di comunione nella vita, ne prende atto e allora dice che il nardo spande il suo profumo, il mio nardo, è il modo per esprimere la sua attrazione, e si sente presa, afferrata, coinvolta, quella presenza è presenza che esprime una volontà di intesa, di vicinanza, di solidarietà, di comunione, a cui questa creatura desidera corrispondere con tutto il suo essere, tutto il profumo che è in grado di esalare. Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, portato appeso al petto, un grappolo di cipro, qui naturalmente i termini tradotti in questa maniera potrebbero essere anche intesi in altra maniera, ci sono discussioni, poi bisogna ricorrere alla botanica, ma noi cogliamo l'essenziale di questa scena, non c'è dubbio, è la testimonianza da parte della creatura di come tutto quello che in lei è desiderio di vivere, tutto quello che in lei è sospiro, che la apre alle potenzialità straordinarie e gratuite della vita, tutto la sollecita a rivolgersi e consegnarsi al suo diletto. Ecco, ed è come se adesso, versetto 15, proprio lui, il diletto, in maniera così essenziale, così però precisa e proprio autorevole, dichiarasse quella intenzione che la creatura ha avvertito e a cui desidera in tutti i modi adeguarsi. Infatti adesso nel versetto 15 è il diletto che dice: come sei bella, amica mia, come sei bella, i tuoi occhi sono colombe, vedete, un'affermazione semplice, essenziale, autorevole. Per due volte dice Yafa, bella, come sei bella, amica mia, amica mia, quell'amica mia, quell'espressione di cui già parlavamo, che già abbiamo incontrato, ed ecco come sei bella, amica mia, i tuoi occhi sono colombe, vedete, è lui il diletto, per così dire, incantato dinanzi alla creatura, dinanzi alla bellezza della creatura e alla ricerca dello sguardo, lo sguardo della creatura amata. Come, e questo sguardo, vedete, equiparato alle colombe, e dunque in un volo di colombe, e lui è alla ricerca di quello sguardo. D'altra parte noi leggevamo nei versetti precedenti come la creatura è rivolta in modo come dire, commosso, si sente coinvolta, presa, desiderosa di consegnare il profumo che è proprio l'espressione più intensa e più completa del suo vissuto, dal momento che ha osservato che il re è nel suo recinto, il re è sul divano, il re lo definisce così. Colui che è presente per instaurare una relazione, e lei ha dichiarato di essere sconcertata per questa rivelazione, e d'altra parte desiderosa di aderire, e lui è alla ricerca dello sguardo. I tuoi occhi sono colombe? E qui vedete adesso, dal versetto 16, è lei la creatura amata che risponde, ma risponde in maniera da dimostrare che sorpresa, sconcertata, nello stesso tempo desiderosa, coinvolta, affascinata, ma avvertiamo che questa creatura è come insospettita, è come incredula, è come se avesse bisogno di guardarsi attorno e di riscontrare segni di incoraggiamento. Infatti leggo: come sei bello, mio diletto, quanto grazioso. Vedete, vuole rispondere a tono. Lui si è dichiarato in quella maniera così essenziale e così precisa. Bella amica mia, e adesso come sei bello, mio diletto, il Dodì, quanto grazioso. Ma vedete che subito lo sguardo che il diletto sta cercando, quegli occhi che volano, che fuggono, che si aprono e si chiudono come le ali della colomba che si muove nell'aria, ed ecco anche il nostro letto è verdeggiante. Vedete che questo sguardo è rivolto a un retroterra. E poi le travi della nostra casa sono i cedri, il nostro soffitto sono i cipressi. Questo sguardo è rivolto verso il soffitto di questo ambiente, che non è meglio descritto, ma non importa chiarire qual è l'architettura dell'edificio, ma è uno sguardo sfuggente. Ecco. È uno sguardo che guarda indietro, è uno sguardo che guarda avanti, è uno sguardo che sembra incapace di consegnarsi a quella luce con cui il diletto cerca gli occhi della creatura e guarda a quale possibile uscita di sicurezza sia riconoscibile nel contesto di questo incontro, guarda verso elementi di contorno che dovrebbero garantire la stabilità dell'ambiente e anche aggiungo come già affermavo, possibili vie d'uscita. Ed è sempre lei qui, versetto 1 del capitolo 2, la creatura amata, che adesso a modo suo, vedete, si schermisce. Io sono un narciso di Saron, un giglio delle valli. In fondo cosa sono io? Saron o Sharon è la piana costiera che sta a nord di Giaffa. Quanti gigli? Io sono semplicemente un narciso, semplicemente un giglio, che è come dire, vedete, è un modo di definirsi adesso che alle caratteristiche di una ritrosia, un atteggiamento difensivo, un atteggiamento che lì per lì ha le caratteristiche di un umile riconoscimento dei suoi limiti, di quella piccolezza che la riguarda in quanto creatura, non è altro che un narciso. Ma nella valle del Sharon ce ne saranno milioni, miliardi di narcisi, e nient'altro che un giglio nelle valli della costiera marittima. Ed ecco, si sta schermendo, si sta tirando indietro, si sta sottraendo. Ma com'è possibile? Ma sarà mai vero che quello che mi capita definisce esattamente la mia identità in quella prospettiva di bellezza gratuita e aperta alla relazione con la trascendenza del diletto? E di seguito, vedete, qui è proprio lui che interviene, il diletto. Versetto 2: come un giglio tra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle, vedete, è proprio lui che ribadisce, dice: come tu metti in dubbio quello che io ho affermato di te? Certo, proprio tu. La creatura dice: ma io non sono altro che un minuscolo giglio nel contesto di una moltitudine di altri fiori che ammantano le valli del paese. Ed ecco, tu sei un giglio tra i cardi, unico, proprio tu, la mia amata tra le fanciulle. Tu sei unica, la creatura di Dio è unica, è nella sua unicità, è oggetto di un amore pieno, trascendente, totale, di un amore che conferisce bellezza in modo tale che tutto nel quadro cosmico e storico acquista bellezza in rapporto a quel dono di bellezza che l'ammirazione del diletto conferisce alla sua creatura. Tu, proprio tu. E vedete qui adesso, e arriviamo alla fine del nostro primo poema, dal versetto 3 al versetto 6, qui adesso ci rendiamo conto che davvero questa creatura è in difficoltà. Tenta di stare al passo nella conversazione con il diletto, tenta di corrispondere a quella dichiarazione che adesso il diletto le ha rivolto in maniera così semplice ma così perentoria: proprio tu. E allora come un melo tra gli alberi del bosco, il mio diletto tra i giovani, vedete, cerca di rispondere usando un linguaggio che sia omogeneo a quello del diletto, e poi parla allora anche qui in termini, nei termini di un ambiente che utilizza la simbologia vegetale, un melo, unico il mio diletto tra tutti gli alberi del bosco, alla sua ombra qui anelavo mi siedo, dolce è il suo frutto al mio palato. Continua a esprimersi come riesce, come può, in realtà tenta ancora di proteggersi. Prima tentava di guardare indietro, di guardare avanti, di guardare altrove, mentre il diletto cercava il suo sguardo, gli occhi come colombe, e adesso vedete, nel contesto di una realtà complessa, varia, piena di chiaroscuri, il bosco, l'ombra, laddove vorrebbe rannicchiarsi, raggomitolarsi, trovare riposo, e quasi un contesto in cui sentirsi protetta, ma nella sua solitudine, alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo, dolce è il suo frutto al mio palato. Ed ecco, in realtà è il diletto che, come adesso lei dichiara, mi ha introdotto nella cella del vino, e il suo vessillo su di me è amore. Vedete, qui è in gioco esattamente una relazione di vita, una relazione nella gratuità dell'amore, una relazione a tu per tu. Il diletto non è semplicemente il garante di un quadro favorevole al riposo, o comunque anche un sereno e costruttivo impegno di vita, ma mi ha introdotto nella cella del vino, e il suo vessillo su di me è amore. Vedete, qui è proprio una relazione diretta, è proprio da me che lui attende una corrispondenza d'amore. E vedete, questa creatura adesso dice: io non ce la faccio, sostenetemi con focacce di uva passa, rinfrancatemi con pomi, perché io sono malata d'amore. Una malattia che adesso emerge in tutta la sua serietà, perché non ce la fa. Non ce la fa a stare al passo, non ce la fa a aderire a questa relazione, non ce la fa a immergersi in questa pienezza totalizzante di una relazione d'amore che raccoglie tutto il suo vissuto nell'appartenenza al diletto. Non ce la fa. Sono malata d'amore. E la sua sinistra è sotto il mio capo, e la sua destra mi abbraccia. E vedete, sviene, è malata. Sviene, non sta in piedi, non resiste, non è in grado di corrispondere a quella rivelazione che l'ha visitata, e quella corrente di vita che raggiunta in quel suo modo di andare, di muoversi, di cercare, di lavorare, di faticare, di fallire, di litigare, di bisticciare, di contestare, ed ecco, quella corrente d'amore l'ha visitata, e questa creatura si è destreggiata a modo suo con quelle alternative un po' traballanti, qualche saltello, qualche tentativo di mascherarsi per non sfigurare del tutto, e poi non ce l'ha più fatta, ed ecco, cade nel sonno. nello svenimento, ma è proprio il diletto, vedete, che la raccoglie, è il diletto che la depone al suolo, è il diletto che la prende in braccio, la sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia, ed è il diletto che veglia al suo capezzale. E così siamo arrivati alla fine del primo poema, quando adesso leggiamo il versetto 7, dove è proprio la voce del diletto che commenta quello che sta succedendo e quello che poi sarà lo sviluppo di cui ci renderemo conto leggendo il secondo poema, perché la creatura amata, l'amica del diletto, è svenuta. Cosa avverrà nel tempo di questo suo svenimento, nel tempo di questo suo sonno? Intanto il diletto veglia al suo capezzale e dice: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché essa non lo voglia. Vedete, finché essa non lo voglia, perché il diletto è rivolto a quella creatura amata in vista di quella, come dire, reciprocità nella relazione d'amore che implicherà, deve realizzarsi mediante la corrispondenza da parte della creatura. Quando vorrà, nella libertà, quando finalmente sarà in grado di corrispondere nella sua libertà, in sincera volontà, all'intenzione d'amore, al dono d'amore, alla presenza d'amore con cui il diletto per ora veglia al suo capezzale. E vedete, di questo il diletto parla con le figlie di Gerusalemme, rappresentanti solo degli abitanti della città, ma qui è la scena del mondo, è l'umanità intera, e fa appello a queste gazzelle, le cerve dei campi, anche qui figure simboliche che rimandano a quegli esseri viventi che assumono immediatamente, senza bisogno di molte spiegazioni, il significato di testimonianze specialissime, di agilità nelle evoluzioni più imprevedibili, nell'affrontare i dirupi più scabrosi, nel attraversare i territori più indefinibili. E d'altra parte, ecco, non svegliate dal sonno la creatura finché non sarà pronta per rispondere nella libertà. E questo è il tempo del sonno, un tempo senza data, ma è il tempo nel corso del quale la storia dell'umanità intera viene resa spettatrice di una vicenda che, mentre registra adesso la necessità di una lunga attesa, di un tempo proprio rieducazione in profondità dell'animo umano e la creatura umana, beh, quello che poi avverrà nel tempo del sonno, che sarà il tempo del sogno, che sarà il tempo dell'educazione, della rieducazione interiore, bene, e intanto vedete mentre la storia umana fa da spettatrice rispetto al sonno della creatura di cui il diletto si prende cura, il diletto è presente e operante attraverso le esperienze dei sogni, attraverso il vissuto interiore della creatura che dorme perché ancora non è in grado di corrisponderne all'amore, ma intanto le gazzelle e le cerve dei campi saltano. E la agilità commovente, entusiasmante di queste creature viventi assume qui il valore di una promessa irrevocabile. Fermiamoci qua. Ecco, allora andiamo avanti. Allora adesso